Ecco, ben ritrovati. Forse abbiamo perso un paio di sabati.
Sì.
Perché, dunque, sabato scorso c'è stato il funerale di Sara e il sabato prima
c'era
per un altro impegno. E quindi in via teorica dovremmo fare oggi dal 45. Va bene, proviamo a vedere che cosa riusciamo a fare. Partiamo allora dal capitolo 45 di Isaia, del quale ogni tanto abbiamo dovuto già parlare negli incontri precedenti, perché vi ricordate che in questo capitolo finalmente si dice il nome del re pagano Ciro, il persiano, scelto da Dio come strumento per decretare con l'occupazione di Babilonia, che è dominata dai Caldei, la liberazione dei deportati ebrei, quindi una figura che è sottesa a tutti questi oracoli che, come abbiamo visto, sono nel contesto delle promesse fatte al popolo di Israele del ritorno nella terra promessa. Dunque vediamo capitolo 45 dal versetto 1, dice il Signore del suo eletto di Ciro: io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro. Ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio di Israele, che ti chiamo per nome. Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome. Ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c'è alcun altro. Fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci. Perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Io formo la luce, creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura. Io, il Signore, compio tutto questo. Avevamo già letto questo passo. Il re persiano Ciro viene scelto benché non conosca il Signore e diviene il suo strumento per alcuni motivi che vengono illustrati qui. Il primo, al versetto 3, perché tu sappia che io sono il Signore, cioè attraverso la vocazione Ciro riconosce che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è il Dio che ha creato il cielo e la terra e che ha scelto, come dice anche al versetto 4, Giacobbe suo servo e Israele suo eletto. Seconda ragione, versetto 6, ti renderò pronto all'azione anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Quindi non solo Ciro viene a scoprire così l'unicità del Dio di Israele, ma anche tutti i popoli coinvolti in questo frangente, quindi i Caldei che stanno detenendo il popolo di Israele in schiavitù, ma anche i persiani, vengono a sapere attraverso la missione di Ciro che c'è un solo Dio che conta. Naturalmente queste strategie di Dio non rinnegano ma confermano l'elezione di Israele, perché è per amore di Israele che Dio fa tutto questo. E dunque qui il versetto 4 è particolarmente importante perché ribadisce l'unicità di Israele, come c'è un solo Dio, così c'è un solo popolo che è stato da lui eletto, per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto. Quindi la vocazione di Ciro viene presentata in forte dipendenza dall'elezione di Israele. Il Signore, l'ho già detto ma lo ripeto perché questo è uno dei temi tipici del secondo Isaia, è colui che ha creato il cielo e la terra, e in particolare ha creato tutto. Quindi la formulazione che si trova al versetto 7 non deve impressionare più di tanto, soprattutto non deve farci ricavare delle idee sbagliate su Dio o sul male. Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura. E queste formulazioni che si trovano frequentemente nell'Antico Testamento hanno naturalmente suscitato forti discussioni all'inizio del cristianesimo, perché ci sono stati dei teologi eterodossi, eretici, che hanno incominciato a dire che il bene e il male sono sullo stesso piano e sono come due entità in balia delle quali la creatura umana si trova costretta a vivere. La grande Chiesa ha reagito a questa impostazione e ha rifiutato questo tipo di rispondere al quesito da dove viene il male, e ha sempre ribadito questa dottrina che troviamo qui espressa, cioè Dio, essendo il creatore di tutto, deve essere pensato come l'autore di tutto, per cui il bene e il male sono all'interno del potere di Dio, della provvidenza di Dio. In altri termini, noi diciamo che il bene e il male sono in una connessione tale per cui il male è privazione del bene. Con questa frasetta molto semplice, in realtà sto cercando di sintetizzare la soluzione che viene nei primi secoli del cristianesimo alla questione posta soprattutto dai cristiani gnostici. Questa è la soluzione di Sant'Agostino, che non concepisce più, come pure in un primo tempo della sua esperienza di intellettuale aveva immaginato, l'esistenza del bene e del male paritetici, ma concepisce il male come assenza del bene. E man mano che ci si allontana dal male, ci si trova nel bene. Man mano che ci si allontana dalla luce, ci si trova nelle tenebre. Tutto sommato non è molto difficile da capire così questa questione, che comunque è una questione molto seria, molto grave, perché tutte le volte che comunque noi ci troviamo a contatto col male, è ovvio che sorge spontanea la domanda: perché Dio mi ha fatto questo? E molto raramente noi riusciamo a dire che è un frutto di un errore umano, perché ci viene più istintivo attribuire la colpa di un male che è successo, di una disgrazia, di una malattia, a Dio. Versetto 8 è un versetto che avrete sentito tante volte, perché nella liturgia soprattutto del tempo di Natale, specialmente della novena di Natale, viene utilizzato secondo non la versione che vediamo qui, ma secondo la versione, diciamo, in lingua latina. stillate i cieli dall'alto e le nuvi facciano piovere la giustizia, si apra la terra e produca la salvezza, e germogli insieme la giustizia. Io il Signore ho creato tutto questo. È chiaro che il versetto è nel contesto delle promesse della liberazione dall'esilio di Babilonia, quindi la salvezza e la giustizia indicano l'azione di Dio che libera e riscatta il suo popolo. È l'unico Dio che ha creato tutto, quindi che è anche l'autore della storia della liberazione del suo popolo. Però già nei primi secoli del cristianesimo questo versetto è stato letto in questo modo: stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere il giusto, si apra la terra e produca il Salvatore, e germogli insieme il giusto. Io il Signore ho creato tutto questo. Cioè i primi credenti in Cristo hanno visto nella giustizia una forma personalizzata della giustizia, cioè Gesù Cristo stesso, il giusto, che viene dall'alto, dalle nubi, dal cielo. È il Verbo di Dio che scende dal seno di Dio su questa terra. E la terra, che è una metafora per dire il seno di Maria Vergine, germoglia e produce il Salvatore, che ancora una volta è lo stesso Gesù di Nazareth. Versetto 9: guai a chi contende con chi lo ha plasmato, un vaso tra altri vasi d'argilla. Dirà forse la creta al vasaio: che cosa fai? Oppure la tua opera non ha manici? Guai a chi dice a un padre: che cosa generi? O a una donna: che cosa partorisci? Così dice il Signore, il Santo di Israele, che lo ha plasmato. Volete interrogarmi sul futuro dei miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani? Io ho fatto la terra e su di essa ho creato l'uomo. Io con le mani ho dispiegato i cieli e do ordini a tutto il loro esercito. Io l'ho suscitato per la giustizia, spianerò tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà i miei deportati, non per denaro e non per regali, dice il Signore degli eserciti. Così dice il Signore: le ricchezze d'Egitto e le merci dell'Etiopia e i Sebei dall'alta statura passeranno a te, saranno tuoi. Ti seguiranno in catene, si prostreranno davanti a te, ti diranno supplicanti: solo in te è Dio, non ce n'è altri, non esistono altri dei. Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele, Salvatore. Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui. Se ne andranno con vergogna quelli che fabbricano idoli. Israele sarà salvato dal Signore con salvezza eterna. Non sarete confusi né svergognati nei secoli, per sempre. Poiché così dice il Signore che ha creato i cieli, egli il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile, non l'ha creata vuota, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Io non ho parlato in segreto in un angolo tenebroso della terra, non ho detto alla discendenza di Giacobbe: cercatemi nel vuoto. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annuncio cose rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni. Non comprendono quelli che portano un loro idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare. Raccontate, presentate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha raccontato fin da allora? Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. un Dio giusto e salvatore non c'è all'infuori di me. Volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti i confini della terra, perché io sono Dio, non ce n'è altri. Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la giustizia, una parola che non torna indietro. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua. Si dirà: solo nel Signore si trovano giustizia e potenza. Verso di Lui verranno coperti di vergogna quanti ardevano d'ira contro di Lui. Dal Signore otterrà giustizia e gloria tutta la stirpe di Israele. Dunque, vedete che questo passo inizia con una invettiva attraverso l'uso del termine guai, rivolta contro chi contesta il modo di agire del Signore, contro chi contende con il Signore, con chi critica il suo progetto, il suo intervento nella storia umana, nella storia di Israele. Il Signore rivendica il diritto del padre e della madre. Un figlio o una figlia non possono dire al padre e alla madre che cosa generi, perché è nella libertà e nella coscienza dei suoi genitori l'atto della generazione e della proiezione nella vita. Così Israele non può protestare contro Dio che lo ha plasmato suo servo. Così dice il Signore, versetto 11, il Santo di Israele che lo ha plasmato. Insieme alla elezione di Israele abbiamo sentito ripetuta più volte in questo brano l'idea della creazione. Dio rivendica a sé di essere l'unico che ha fatto il cielo e la terra, che ha creato l'uomo e che ha scelto Israele, rivelandosi e nascondendosi. Molto bella, suggestiva l'espressione del versetto 15: veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele Salvatore. Un Dio nascosto, ma anche un Dio che continuamente si rivela attraverso i suoi interventi salvifici. Israele sarà salvato dal Signore, dice il versetto 17, con salvezza eterna. Dunque non è solo la salvezza di Israele, se pensiamo alla storia dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, gli atti salvifici che i patriarchi hanno potuto ricevere nella propria esistenza terrena. Non è soltanto la salvezza di Israele dall'Egitto, è anche la salvezza di Israele dall'esilio di Babilonia, però lo vedevamo, è anche la salvezza di Israele dalla diaspora, da tutti gli esili, dalla dispersione. In definitiva, sono tanti atti salvifici che sono interni a un unico grande avvenimento di salvezza. È una salvezza eterna. Israele sarà salvato dal Signore con salvezza eterna. Non sarete confusi né svergognati nei secoli per sempre. E dunque vediamo che in questi oracoli la creazione e la storia del popolo sono intrecciati. Man mano che avanza la riflessione sulla liberazione di Israele, avanza anche la scoperta dell'unicità di Dio come creatore. Dunque, è un Dio misterioso che si nasconde e si rivela, ma non è un Dio che chiede di essere cercato nel vuoto. Questa espressione che noi troviamo al versetto 19 è particolarmente bella. Io non ho parlato in segreto in un angolo tenebroso della terra. perché in effetti noi abbiamo i racconti di Dio che si rivela con la sua parola in momenti, in luoghi luminosi, per esempio il roveto ardente. Nel roveto ardente, quindi un luogo luminoso, Dio parla di mezzo al fuoco e chiama Mosè e si rivela a lui. Oppure il monte Sinai, sulla cima del monte vi è un fuoco, una grande luce. Quando Mosè scende dal monte, il suo volto è luminoso, perché stando a colloquio con Dio riceve luce. Non è vero che Dio si comunica in un luogo tenebroso, si comunica in un luogo, in luoghi pubblici, un roveto, un monte. Dunque qui cominciamo a vedere che questo testo è fortemente anti-esoterico, si contesta l'idea religiosa di chi pensa a Dio come a qualcuno che si rivela di nascosto nella penombra, nell'aurea mistica di qualche sala di preghiera, o magari attraverso dei messaggi complicati da decifrare. No, non è così. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe cercatemi nel vuoto. No. Quella ebraico-cristiana non è una religione del vuoto. Questa espressione è molto importante per quello che riguarda il tema del rapporto tra ebraismo, cristianesimo e Islam da una parte e le grandi speculazioni religiose del lontano Oriente. Perché quando voi entrate in qualche contatto con quel pensiero, voi subito trovate delle persone che vi parlano, per esempio, della meditazione come un'esperienza di vuoto da cercare. Faccio il vuoto, faccio il deserto, anche un modo cattolicese di parlare del deserto e della spiritualità è purtroppo molto contaminato da questa idea della ricerca del vuoto, quasi che nel vuoto e nella solitudine io arrivi a percepire Dio, ma non è così, perché Dio si rivela non nel vuoto, ma con la parola. È quello che continuiamo a vedere in questi testi di Isaia: io sono il Signore che parlo con giustizia, che annuncio cose rette. Dunque non è un Dio misterioso nel senso che bisogna fare delle cose complicate ricercando dentro di sé il sé, ma è un Dio che viene alla ricerca di noi. Non ho detto a Israele di cercarmi, sono io che sono andato a cercarmi Israele nell'Egitto e l'ho chiamato e l'ho liberato. Capite? È proprio un rovesciamento dei termini religiosi. Al capitolo 46 e 47, qui facciamo abbastanza la svelta per abbreviare i nostri tempi, troviamo il discorso di Babilonia, cioè viene sviluppato qui l'annuncio della caduta di Babilonia, del lamento sulla città di Babilonia, che sono le premesse per illustrare poi la grande notizia dell'uscita di Israele da Babilonia, dove si trova deportato. E quindi sentirete nominare le divinità e la religione dei babilonesi. A terra è Bel, rovesciato è Nebo, i loro idoli sono per animali e bestie, caricati come fardelli, un peso su un animale affaticato. Sono rovesciati, sono a terra tutti, non hanno potuto salvare chi li portava, ed essi stessi se ne vanno in schiavitù. Notate che la critica agli idoli è, nella serie che abbiamo già incominciato a vedere, la critica di oggetti inanimati che faticosamente gli uomini si caricano sulle spalle portandoli in processione. Non alludo a nulla e a nessuno, facendo un grande sacrificio per portare questi pesi vuoti, dimenticando cioè che il discorso è quello che facevamo prima, cioè che è il Signore che ci porta, è il Signore che ci chiama, è il Signore che ci crea, è il Signore che ci porta fuori dall'Egitto come su ali di aquila. Quindi sentirete in queste espressioni molto forte una contrapposizione anche ironica, rivolta al culto delle divinità straniere. Ascoltatemi, casa di Giacobbe, tutto il resto della casa di Israele, voi portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dal grembo. Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso. Io vi porterò fino alla canizie. Come ho fatto già, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. A chi mi paragonate e mi assimilate? A chi mi confrontate quasi fossimo simili? Traggono l'oro dal sacchetto e pesano l'argento con la bilancia. Pagano un orefice perché faccia un dio, che poi venerano e adorano. Lo sollevano sulle spalle e lo portano, poi lo ripongono sulla sua base e sta fermo. Non si muove più dal suo posto, ognuno lo invoca ma non risponde. Non libera nessuno dalla sua afflizione. Ricordatevelo e agite da uomini. Rifletteteci, o prevaricatori. Ricordatevi i fatti del tempo antico, perché io sono Dio, non ce n'è altri. Sono Dio, nulla è uguale a me. Io dal principio annuncio la fine, e molto prima quanto non è stato ancora compiuto. Sono colui che dice: il mio progetto resta valido, io compirò ogni mia volontà. Sono colui che chiama dall'Oriente l'uccello da preda, da una terra lontana l'uomo del suo progetto. Così ho parlato e così avverrà. Io l'ho progettato, così farò. Ascoltatemi, ostinati di cuore, che siete lontani dalla giustizia. Faccio avvicinare la mia giustizia, non è lontana, la mia salvezza non tarderà. Io porrò in Sion la salvezza, a Israele darò la mia gloria. Dunque, una delle critiche alle divinità è dunque la dimensione di bestialità a cui le divinità costringono gli uomini, le donne, le persone. E quindi, che cosa dice qui il Signore? Versetto 8, ricordatelo e agite da uomini. Rifletteteci, o prevaricatori, cioè siate uomini, non nel senso di genere. Siate persone, tornate ad essere umani, perché in realtà, se ci pensate e fate memoria, scoprite che la storia con voi l'ho costruita io, non voi. Ricordatevi i fatti del tempo antico, perché io sono Dio, non ce n'è altri, sono Dio, nulla è uguale a me. Dunque, è lui che fa tutto, ed è in particolare lui che chiama, versetto 11, l'uccello da preda, che di nuovo fa pensare a questo uomo, Ciro, scelto da Dio per venire da lontano e compiere il progetto del Signore. 47. Scendi e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babilonia. Siedi a terra senza trono, figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata tenera e voluttuosa. Prendi la mola e macina la farina. Togliti il velo, solleva i lembi della veste, scopriti le gambe, attraversa i fiumi. Si scopra la tua nudità, si mostri la tua vergogna. Io assumerò la vendetta e non baderò a nessuno, dice il nostro Redentore, che si chiama Signore degli eserciti, il Santo di Israele. Siedi in silenzio e scivola nell'ombra, figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata Signora di Regni. Ero adirato contro il mio popolo, avevo lasciato profanare la mia eredità, perciò lo misi in tuo potere. Tu non mostrasti loro pietà, persino sui vecchi facesti gravare il tuo giogo pesante. Tu pensavi, sempre io sarò signora in perpetuo. Non ti sei mai curata di questo. Non hai mai pensato quale sarebbe stata la sua fine. Ora ascolta questo, o voluttuosa, che te ne stavi sicura e pensavi io e nessun altro. Non resterò vedova, non conoscerò la perdita di figli. Ma ti accadranno queste due cose, d'improvviso, in un solo giorno, perdita di figli e vedovanza. Piomberanno su di te in piena misura, nonostante la moltitudine delle tue magie, la forza dei tuoi molti scongiuri. Confidavi nella tua malizia, dicevi nessuno mi vede. La tua saggezza e il tuo sapere ti hanno sviato. Eppure dicevi in cuor tuo, io e nessun altro. Ti verrà addosso una sciagura che non saprai scongiurare. Ti cadrà sopra una calamità che non potrai evitare. Su di te piomberà improvvisa una catastrofe che non avrai previsto. Stattene pure nei tuoi incantesimi, nelle tue molte magie, per cui ti sei affaticata dalla giovinezza. Potrai forse giovartene, forse potrai fare paura. Ti sei stancata delle tue molte speculazioni. Si presentino e ti salvino quelli che misurano il cielo, che osservano le stelle, i quali ogni mese ti pronosticano che cosa ti capiterà. Ecco, essi sono come stoppia, il fuoco li consuma, non salveranno se stessi dal potere delle fiamme. Non ci sarà brace per scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale sedersi. Così sono diventati per te i trafficanti con i quali ti sei affaticata fin dalla giovinezza. Ognuno barcolla per suo conto, nessuno ti viene in aiuto. Dunque siamo a un esempio del genere letterario lamento che ritroviamo diffusamente nell'Antico e nel Nuovo Testamento. È il lamento su una grande città, una metropoli dell'antichità, Babilonia, l'attuale Baghdad. Babilonia viene anzitutto utilizzata da Dio come luogo per il rifugio del suo popolo Israele. Vedete il versetto 6, ero adirato contro il mio popolo, avevo lasciato profanare la mia eredità, perciò lo misi in tuo potere. Poi però Babilonia ha approfittato di questo ruolo e non è stata clemente, pietosa con Israele, che pure aveva tradito l'alleanza con Dio. Tu non mostrasti loro pietà, persino sui vecchi facesti gravare il tuo giogo pesante. Il lamento critica poi Babilonia, che pensa di essere grande, la più bella, la più forte, che confida in se stessa, nel proprio potere, che confida nella propria malizia. Confidavi nella tua malizia, dicevi, nessuno mi vede, che confida nella saggezza dei suoi saggi, la tua saggezza e il tuo sapere ti hanno sviato. Eppure dicevi in cuor tuo, io e nessun altro. Guardate questa cosa che dice Babilonia, io e nessun altro, è la stessa cosa che abbiamo visto che Dio dice di sé, io e nessun altro. Non c'è nulla, non c'è nessuno oltre me, prima di me, dopo di me, io sono il primo, io sono l'ultimo, io solo ho creato il cielo e la terra, io solo ho scelto Israele, io solo lo amo, io solo lo chiamo per nome, io solo lo benedico, io e nessun altro. Dunque qui Babilonia viene presentata come l'antidio, che è autosufficiente a se stessa, e perciò ti verrà addosso una sciagura, vedovanza e perdita di figli, cioè perdita del potere, della sovranità, della libertà e perdita di figli, a motivo sia della morte dei propri figli sia della fuga degli ebrei da Babilonia, e tutto questo attraverso la missione di Ciro. Non devono stupire questi accenti così violenti e aggressivi, li ritroviamo per esempio anche nel libro dell'Apocalisse, cioè alla fine della rivelazione biblica, prima di parlare della discesa dal cielo della città di Dio, la fidanzata dell'agnello, la Gerusalemme celeste, si parla della caduta di Babilonia, e anche nel libro dell'Apocalisse ci sono dei capitoli dedicati a lamenti su Babilonia, sui suoi traffici, sui suoi commerci, sulle sue divinità. Babilonia viene chiamata la madre di tutte le prostituzioni. Per i primi cristiani Babilonia era un modo per parlare, senza nominarla, della città di Roma, che perseguitava i cristiani, che beveva il loro sangue. Naturalmente non potevano essere espliciti nel messaggio, è Babilonia. La nuova Babilonia è Roma, che divora i cristiani. Questa è una delle grandi tesi del libro dell'Apocalisse. Capitolo 48. Ascoltate questo, casa di Giacobbe, voi che siete chiamati Israele e che traete origine dall'acqua di Giuda, voi che giurate nel nome del Signore e invocate il Dio di Israele, ma senza sincerità e senza rettitudine. Poiché prendete il nome della città santa e vi appoggiate sul Dio di Israele che si chiama Signore degli eserciti. Io avevo annunciato da tempo le cose passate, erano uscite dalla mia bocca per farle udire. D'improvviso io ho agito e sono accadute. Poiché sapevo che tu sei ostinato e che la tua nuca è una sbarra di ferro e la tua fronte è di bronzo, io te le annunciai da tempo, prima che avvenissero te le feci udire, per timore che tu dicessi, il mio idolo le ha fatte. la mia statua e il simulacro da me fuso le hanno ordinate. Tutto questo hai udito e visto, non vorreste testimoniarlo? Ora ti faccio udire cose nuove e segrete che tu nemmeno sospetti. Ora sono create e non da tempo. Prima di oggi tu non le avevi udite, perché tu non dicessi già lo sapevo. No, tu non le avevi mai udite né sapute, né il tuo orecchio era già aperto da allora. Poiché io sapevo che sei davvero perfido e che ti si chiama sleale fin dal seno materno. Per il mio nome rinvierò il mio sdegno, per il mio onore lo frenerò a tuo riguardo per non annientarti. Ecco, ti ho purificato non come argento, ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione. Per riguardo a me, per riguardo a me lo faccio, altrimenti il mio nome verrà profanato, non cederò ad altri la mia gloria. Ascoltami, Giacobbe, Israele che ho chiamato, sono io solo, il primo e anche l'ultimo. Sì, la mia mano ha posto le fondamenta della terra, la mia destra ha disteso i cieli. Quando io li chiamo, tutti insieme si presentano. Radunatevi tutti voi e ascoltatemi. Chi di essi ha predetto tali cose? Colui che il Signore predilige compirà il suo volere su Babilonia e con il suo braccio sui Caldei. Io ho parlato, io l'ho chiamato, l'ho fatto venire e ho dato successo alle sue imprese. Dunque, questo testo molto interessante contrappone gli oracoli del passato a quelli del presente e del futuro. Si vede che Dio ha una strategia collaudata di comunicazione e quindi anticipa le scelte perverse del suo popolo. Quello che è evidente è che il suo popolo è un popolo perfido, ostinato, duro di cuore, ribelle, che mormora, che si lamenta, che critica l'operato di Dio. E quindi il Signore con i suoi oracoli cerca di parare le inevitabili reazioni negative del suo popolo. Perciò dice le cose prima che accadano, perché Israele, per esempio, non dica: è merito mio, l'ho fatto io, il mio idolo le ha fatte. No, non è vero, perché Dio te l'aveva detto in anticipo, poi all'improvviso ha agito, ha realizzato, perché tu sappia che non sei tu. Vedete, per esempio, il versetto 4: poiché sapevo che tu sei ostinato e che la tua nuca è una sbarra di ferro e la tua fronte è di bronzo, data questa premessa, uno normale basta, cioè, dato che è così, rinuncia. Invece no, dice: sapendo tutto questo, io te le annunciai da tempo. Prima che avvenissero te le feci udire, per timore che dicessi: il mio idolo le ha fatte, la mia statua e il simulacro da me fuso le hanno ordinate. Tutto questo hai udito e visto, non vorreste testimoniarlo? Cioè Dio chiama il suo popolo ad essere testimone del fatto che la storia che sta vivendo è la realizzazione di un progetto preannunciato da lui, in modo che sia chiaro che fa tutto Dio, prima lo dice e poi lo fa, e non sorgano contrasti di interpretazione. Vedete, Ora ti faccio udire cose nuove e segrete che tu nemmeno sospetti, ora sono create e non da tempo. Prima di oggi tu non le avevi udite perché tu non dicessi già lo sapevo. No, tu non le avevi mai udite né sapute. Nel tuo orecchio era già aperto da allora. Quindi questo riguarda il passato e il presente, ma ora c'è una storia che va avanti. C'è una storia futura di benedizione. C'è in vista l'arrivo di Ciro. Vedete che si continua a fare riferimento a questo invio. Colui, per esempio versetto 14, colui che il Signore predilige compierà il suo volere su Babilonia e con il suo braccio sui Caldei. Io ho parlato, io l'ho chiamato, l'ho fatto venire e ho dato successo alle sue imprese. Sono dei passi che servono a difendere l'operato di Dio, la sua scelta. Dice, ma proprio Ciro? Sì, Ciro. E quello adatto, perché così punisce i Caldei che sono stati esagerati con voi e vi fa tornare alla terra promessa. Versetto 16. Avvicinatevi a me per udire questo. Fin dal principio non ho parlato in segreto. Sin da quando questo avveniva io ero là. Ora il Signore Dio ha mandato me insieme con il suo Spirito. Dice il Signore tuo Redentore, il Santo di Israele, io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati delle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei, annunciatelo con voci di gioia, diffondetelo, fatelo giungere fino all'estremità della terra, dite: il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe. Non soffrono la sete mentre li conduce per deserti. Acqua dalla roccia egli fa scaturire per loro. Spacca la roccia, sgorgano le acque. Non c'è pace per i malvagi, dice il Signore. Ecco, ci fermiamo qui. Quest'ultimo passo è un passo particolarmente difficile da interpretare, non nella seconda parte, perché troviamo dal versetto 20 chiaramente la voce del profeta che invita gli ebrei esiliati a partire da Babilonia. Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei. È molto chiaro il messaggio, anche il riferimento al nuovo esodo, perché nel cammino di riscatto, di redenzione, il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe, non soffrono la sete mentre li conduce per i deserti. Quindi il viaggio da Babilonia sarà accompagnato da parte di Dio, come già fece al momento dell'uscita dall'Egitto. Invece è più complicata la prima parte, versetti 16-19, soprattutto il versetto 16. La questione è la solita che sempre si pone per questi oracoli del secondo Isaia. Chi parla? Avvicinatevi a me per udire questo. È Dio che parla? È il profeta che parla? fin dal principio non ho parlato in segreto. Questo abbiamo visto che l'ha detto il Signore prima, no? Però qui aggiunge, sin da quando questo avveniva, io ero là. Il secondo Isaia, non so come chiamarlo, sta parlando forse di sé, della sua missione di portavoce di Dio, sta dicendo che da quando Dio gli ha affidato il messaggio da comunicare al suo popolo, lui era là, cioè a Babilonia con il suo popolo. Nel passo di oggi, capitolo 51, che tratteremo la prossima volta, a Dio piacendo, sembra che il profeta sia a Gerusalemme, perché a un certo punto dice verranno a Sion. Ah, come verranno? Devi dire andranno a Sion. No, verranno a Sion. Quindi se dice verranno a Sion vuol dire che lui è a Sion e a Gerusalemme. E invece qui sembrerebbe che lui è deportato con il suo popolo, se è del profeta che si parla qui. Ora il Signore Dio, terza parte del versetto 16, ha mandato me insieme con il suo spirito, che non vuol dire sicuramente che il Signore ha mandato il suo spirito, perché questo è insostenibile dal punto di vista grammaticale sia nel testo originale sia nelle versioni antiche. Vuol dire il Signore e lo Spirito hanno mandato me, cioè insieme con il suo Spirito Dio ha mandato me. Dio e lo Spirito hanno mandato me. Dunque, vedete che questo testo è un testo anche molto suggestivo, naturalmente, no? Perché se noi pensiamo, come dobbiamo sempre pensare, che tutte le profezie si realizzano in Gesù di Nazareth, questo è un passaggio particolarmente luminoso, no? Quando Gesù di Nazareth arriva nella sinagoga della sua città, legge un passo del profeta Isaia, al capitolo 61, che recita: lo Spirito del Signore Dio è su di me. Quindi Gesù di Nazareth fa il verso a Isaia, dicendo che Dio e il suo Spirito sono sopra di lui. Per questo Gesù potrà dire in quell'occasione: questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi si è realizzata, no? Dunque, al versetto 17 è invece chiaro che è il Signore che parla. Dice il Signore tuo Redentore, il Santo di Israele: io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti seguo per la strada su cui devi andare. Mi fermo un attimo. A chi è il Signore che parla? Ma a chi sta parlando?
A Israele.
O a me, che sono il profeta, che sto dicendovi uscite da Babilonia? Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, ancora, è Israele o è il profeta? Il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare, la tua discendenza sarebbe come la sabbia, i nati delle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Insomma, un passo piuttosto complicato, ma anche molto bello. Allora, la prossima volta, se riusciremo a vederci, ripartiremo dal capitolo 49. c'è un cenno a quelli che guardano le stelle, non è particolarmente entusiasmante questo riferimento, no? Ai saggi di Babilonia che
io proclamo che sono un astronomo, ma non un astrologo.
Certo.
Quindi ho fatto delle discussioni, conferenze contro uno che sosteneva l'astrologia e io invece dicevo che non valeva niente l'astrologia. E portavo il caso di Agostino, ma neanche lui credeva all'astrologia. E raccontava di due bambini che erano nati a poca distanza uno dall'altro nello stesso momento, e allora gli astri dovevano influire allo stesso modo su lui, e invece hanno avuto due storie tutte diverse, come poi era plausibile, insomma, le famiglie avranno insegnato. Però so di alcuni papi del XVI secolo che avevano un astrologo personale.
Ho una domanda su Ciro. Da quello che ci è arrivato, possiamo sapere se Ciro ha consapevolezza di essere stato scelto da Dio? O è una lettura che ne dà il profeta?
Bisognerebbe conoscere le fonti storiche antiche di un. La risposta che non ti so dare su quel versante, sul versante biblico è chiaro che lui non ha consapevolezza, ma attraverso quella vocazione deve scoprire di essere stato scelto da Dio, no? Mi pare che sia questo il messaggio della prima parte del capitolo 45. La coscienza delle persone di cui si parla nella Bibbia è un argomento sempre molto complicato, per il fatto stesso che la coscienza ogni tanto, anche nella nostra esperienza umana, emerge, ma il più delle volte non emerge, no? Quello che voi 15 state pensando in questo momento, ve lo state pensando voi. Questo non è vacuo, però è interiore, è nascosto e deve restare nascosto, perché non siamo chiamati a dire tutto quello che pensiamo, no? Non è questo che il Signore ci domanda. E così, per esempio, il caso più difficile è il caso di Gesù stesso, no? Perché ci sono tanti che hanno provato a cercare di capire in Gesù di Nazareth qual è lo stato di consapevolezza delle parole che dice, dei gesti che compie, delle cose che gli capitano, delle relazioni che intrattiene, che cosa pensava veramente Gesù di Nazareth, per esempio, che cosa pensava veramente della Chiesa, visto che l'avrebbe citata forse una volta soltanto. Ne ha dette tante di cose Gesù nei Vangeli, però l'avrebbe citata soltanto quando ha detto a Pietro: tu sei Pietro e su questa chiesa edificherò la mia. Basta. Gesù non ha mai usato la parola chiesa. Gesù pensava alla chiesa? Beh, qualcuno cattivello e malizioso ovviamente dice: ma no, Gesù pensava al regno. E poi, come disse un celebre storico all'inizio del secolo scorso, è nata la Chiesa. Ma lui parlava del regno di Dio, no? Annunciava il regno. Allora capite che la domanda sulla coscienza è una domanda veramente complicata. Che coscienza aveva Giuda? Quello che pensava e ha fatto.
Posso fare una domanda?
Sì.
Nel capitolo 46 lo trovo appunto dal versetto 5. A chi mi paragonate per mi assimilare? A chi in confrontare quale prossimo segno traggono l'oro dal sacchetto e pesano l'argento con la bilancia, aprono un pepice perché facciano vino e poi levano e adorano, lo sollevano sulle spalle e lo portano, poi lo ripongono sulla barca e s'afferma. Non signore, più da suo posto, ognuno lo invoca ma non risponda, non libera nessuno dalla sua attenzione. Questo passo, diciamo, si riferisce molto nel momento in cui Mosè andò sul Monte Sinai per ricevere le tavole, i 10 comandamenti del Signore, e il popolo tutto dei 40 giorni che stavano sotto costruirono con loro il vitello d'oro. Lo posero, quindi infatti ci sono determinate cose che riguardano, diciamo, quei momenti, appunto, dall'esodo, dall'uscita dell'Egitto. Isaia, a me in questo contesto ci sono molte cose che si riferiscono, come anche nel passo successivo dove trovo, sempre andiamo nel capitolo 47, andiamo sul versetto 9. Ma gli accadranno queste due cose, l'improvviso in un solo giorno, perdere di tutto e di distanza, piomberanno su di te in piena misura. Nonostante la moltitudine delle tue magie, la forza dei tuoi molti scongiuri, confitare nella tua malizia, diceva nessuno di te. La tua saggezza e il tuo sapere verranno sviati, e poi continua. Quest'altro è una relazione con Giobbe. Di tutto ciò che è successo a Giobbe, e nello stesso tempo che parlava con Dio, ai fini di poterci fare lui attraverso la moglie, tutti i figli, e tutti i figli, dopo alla fine, ha avuto una pace, un po', e se era stato chiarito poi in Dio questo regolare di discorso, e si era fatto.
Sì, anch'io penso che ci sia un riferimento all'Esodo, d'altra parte ne abbiamo visti tanti, quindi... capitolo 48 versetto 5: per timore che dicessi il mio idolo le ha fatte, quel passaggio sul quale ci siamo fermati prima, certamente richiama quello che gli ebrei dicono al vitello, nel capitolo 32 del libro dell'Esodo, versetto 4, Aronne ricevette i pendenti dalle mani degli israeliti, li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Quindi non è banalmente la raffigurazione visibile di un Dio invisibile, è molto di più, è l'attribuzione a un oggetto del progetto di liberazione del popolo. È stato il vitello a portarvi fuori dall'Egitto. Sì, esattamente. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno.